ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40, il nostro approfondimento in onda sulle nostre frequenze digitali, analogiche e anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Quest'oggi parliamo dei movimenti per la pace alla prova del decennio trampiano, il banco di prova venezuelano. Tra le altre cose, con tutte le sue enormi contraddizioni, pone una serie di questioni che investono l'autodeterminazione dei popoli, il diritto internazionale, la sovranità, l'intromissione, il sovvertimento di regimi. Quale identità, quali sfide i movimenti per la pace si ritrovano in questi momenti così anche di difficile lettura? Ne parliamo quest'oggi con Simone Siliani. Buongiorno Siliani, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Simone Siliani è in questa veste, diciamo, non so se Simone sei d'accordo, esponente storico del movimento pacifista, animatore di, come dire, degli anni Ottanta, dagli anni Ottanta, per cui anche con una memoria storica rispetto a quello che stiamo approvando a raccontare questa mattina. Ed è con noi anche Giulia Torrini, la presidente di Un Ponte Per. Buongiorno anche a Giulia Torrini e bentrovata.
Buongiorno a voi.
Giulia Torrini, quanto è complicato oggi animare dei movimenti che vogliono cercare di contribuire ad una pacificazione delle situazioni nel mondo?
Buongiorno ancora. Non è tanto difficile animarli quanto far valere le proprie ragioni. È sempre stato così. I movimenti pacifisti nascono proprio per contrastare le guerre, che purtroppo sono qualcosa a cui il mondo è abituato da decenni. L'organizzazione che presiedo oggi ha una storia di quasi 35 anni, siamo nati nel 1991, anno della prima guerra del Golfo, e quindi sappiamo molto bene cosa significa stare accanto ai popoli, nel nostro caso iniziando dal popolo iracheno, quando quel popolo non vuole la guerra, e quindi il nostro è stato un meccanismo solidale. Poi in questi 35 anni purtroppo di guerre ne abbiamo viste moltissime, abbiamo partecipato alla richiesta, ecco, di democrazia e di autodeterminazione, che è la parola che appunto hai usato e che è alla base, no, della giustizia sociale, che oggi è anche una giustizia climatica, che oggi è affermare che il diritto internazionale è nato per proprio legiferare contro altre possibili guerre. Oggi invece ci troviamo completamente immersi in un mondo che gestisce le proprie basi economiche attraverso le armi. Siamo nel pieno della riorganizzazione economica a discapito delle spese sociali, educative, climatiche, culturali, per comprare armi che servono appunto a fare le guerre. Quindi il movimento pacifista, che non si è mai spento, ma che anzi si è dovuto rafforzare, ha creato legami che sono veramente incredibili, per cui lo scorso anno, insomma il 22 settembre 2025, si sono viste finalmente di nuovo nelle piazze centinaia di migliaia di persone nel nostro paese, in Italia, come nel 2003, quel 15 febbraio 2003 c'erano stati milioni di persone contro la guerra in Iraq. Ecco, questi movimenti sono presenti, ma sono assolutamente in pericolo per una deriva degli stati occidentali, anche dello Stato italiano ovviamente, che reprime fortemente il dissenso, anche quello dei pacifisti e delle pacifiste, che hanno ben chiaro l'idea di mondo che vorrebbero.
Simone Siliani, Giulia Torrini ci ricorda come anche il governo italiano ha cercato di legiferare sul tema del dissenso e della piazza. È uno degli elementi che complica il nostro discorso questa mattina.
Beh sì, certamente lo complica, perché il decreto sicurezza e tutte le varie normative che un governo di destra, come in molte altre parti del mondo, sta implementando, non aiutano la manifestazione libera del pensiero e del dissenso, che è un valore nella democrazia, non un impedimento, non una difficoltà. Quindi questo certamente è una delle derive che vediamo anche all'interno dell'Unione Europea. Questo mi sembra particolarmente preoccupante, perché l'Unione Europea, pur con tutti i suoi limiti e le sue inconcludenze, però nasce su questo valore, quello della appunto di consentire, di permettere, di favorire addirittura la libera espressione del pensiero e del dissenso anche rispetto ai governi. E quindi una contraddizione rispetto a questo progetto. D'altra parte, mi sembra che sostanzialmente diciamo l'inconcludenza dell'Unione Europea manifesta un'altra deriva preoccupante, e cioè la fine del multilateralismo. Sono gli stati nazionali, gli interessi veri o supposti degli stati nazionali, interpretati di volta in volta da diversi governi, che prevalgono rispetto ad un progetto più complessivo. Ecco, mi sembra di poter dire che i movimenti pacifisti, il movimento per la pace, è oggi uno dei pochi attori che sembrano effettivamente credere nel multilateralismo, cioè nel fatto che i conflitti e la via verso la pace si costruisce non uno contro l'altro, non favorendo un interesse di una parte, ma diciamo attraverso un dialogo e un confronto fra varie parti. D'altra parte, Trump rappresenta esattamente questo. Per lui le paci vere o supposte nel mondo si fanno tutelando i soli interessi degli Stati Uniti. Non è l'unico, naturalmente. Putin fa altrettanto e altri fanno più o meno le stesse cose. Ecco, il movimento pacifista si differenzia in questo. È oggi, mi sembra, insieme alla Chiesa, per molti aspetti, ai sindacati, eccetera, uno dei pochissimi attori che crede ancora nel multilateralismo.
Il consigliere del presidente statunitense Trump, Stephen Miller, ha detto che il mondo è governato da potere e forza, che per alcuni versi sembra una verità tautologica, per altri versi è la negazione di tutto quello che abbiamo provato a costruire negli ultimi secoli, in quanto soprattutto a diritto internazionale. Ma Giulia Torini, il Movimento per la Pace non soffre in questo momento del suo essere anche molto eterogeneo? Pensiamo, dicevo, alle contraddizioni che pone la questione venezuelana. O questa eterogeneità è una ricchezza?
L'eterogeneità è sempre una ricchezza, anche perché diversi punti di vista danno anche diverse soluzioni. Quello che non ho mai diciamo sperimentato in questi anni di attivismo è certamente una divisione, che può essere una difficoltà, ma quando poi c'è un bene comune, un fine comune, che è quello poi della pace, ecco, davanti alla pace non ci sono grosse decisioni da prendere. Certo, e lo abbiamo visto anche ora citavate la causa venezuelana, ma a me viene in mente di questi anni, di questi mesi, la questione palestinese. Anche all'interno della questione palestinese ci sono delle eterogeneità che hanno portato anche a delle discussioni che sono la parte poi più interessante dell'attivismo e più intelligente del fare politica e dell'evolversi come società, che è qualcosa che la politica autoritaria, anche occidentale, spesso non riesce a capire. Quindi c'è un tentativo di revanchismo e di nostalgia, più che un tentativo di abituarsi ai cambiamenti. I cambiamenti significa anche accogliere delle posizioni leggermente differenti e farne tesoro comune per avere, ripeto, un obiettivo finale, che è quello della pace, che è quello del diritto e del diritto internazionale. Mi vengono in mente diverse reti, delle quali come un Ponte Per facciamo parte, in cui ogni qualvolta si è chiesto di essere compatti, lo si è stati, e lo si è stati, ripeto, perché l'autodeterminazione dei popoli è poi la decisione principe che dobbiamo prendere. Quindi, mettendo da parte quello che è un atteggiamento anche coloniale, spesso, di alcune società, anche come la nostra, che tende, no, a vedere in quello che si è sempre fatto la cosa migliore da fare, e aprendo con una umiltà intelligente, vorrei dire, la visione anche a qualcosa che è leggermente diverso da quello che si è sempre fatto, che si arriva poi ad ottenere un effetto che secondo me è arricchente per la società e che ci consente anche di aprirci a tutte le società del mondo, a cui oggi non dobbiamo insegnare niente, non dobbiamo certo insegnare né al popolo palestinese, né a quello venezuelano, né a quello iraniano come si fanno le rivoluzioni. Sono loro che ci insegnano attraverso i loro obiettivi bisogni. E oggi è anche il nostro compito di fare la nostra rivoluzione sociale, culturale, climatica e quindi politica, e lo dobbiamo fare con gli strumenti che abbiamo. Se c'è eterogeneità, troveremo il modo intelligente per mettere insieme queste differenze senza farci schiacciare dalla deriva di destra, che poi su queste differenze coglie i punti principali per affermare un metodo che è quello militare, autoritario, che noi insomma vogliamo assolutamente combattere.
Simone Silani, questo è un po' il ragionamento che si contrappone a chi dice: ma come, voi manifestate contro Trump mentre in Venezuela manifestano perché si sentono liberati, oppure non vi state occupando di quello che sta accadendo a Teheran e in altre città dell'Iran? Dove assumeva, lo riecheggiava un pochettino Giulia Torini, mi sembra, la risposta a questo.
Beh sì, sono d'accordo con Giulia sul fatto che i movimenti per la pace, o il movimento per la pace, trova la sua forza nella eterogeneità, nel pluralismo. D'altra parte, se tu hai citato prima quelli degli anni Ottanta e poi Giulia quelli dei primi anni 2000, in entrambi questi casi, quando il movimento è stato forte, aveva due caratteristiche. Uno, appunto, il fatto che era un movimento composito, fatto di comitati di base, partiti, sindacati, chiese, comuni e regioni. Ecco, oggi vedo anche nelle manifestazioni per la Palestina pochi partiti, zero comuni o pochi comuni, molto sindacato, chiese, scuole, persone, giovani, pochi comitati di base. L'altro caratteristica era il focalizzarsi su un obiettivo, gli euromissili nucleari negli anni 80, l'Iraq agli inizi degli anni 2000. Ecco, qui forse sono questi un po' le difficoltà. Non tanto il fatto che ci si concentra sul Venezuela piuttosto che la Palestina, ma non abbastanza sull'Iran. Questo è un tema che abbiamo sentito tante volte. Il problema è che non è tanto il fatto che eventualmente il movimento pacifista si occupa meno dell'Iran di quanto dovrebbe occuparsi e invece si occupa del Venezuela. Il problema è che non lo fanno gli stati, non lo fanno le diplomazie. Questo è il problema, perché tutti questi conflitti deflagrano, scoppiano, si inaspriscono perché manca la diplomazia diciamo preventiva, e manca la diplomazia preventiva, di nuovo torno al tema, perché è stato delegittimato l'ONU continuamente, è stata invece esaltato l'interesse unilaterale dei singoli paesi, vuoi per l'economia, vuoi per le terre rare, vuoi per zona di influenza. Questo è il punto di fondo, perché puntare il dito verso il movimento per la pace, che magari dovrebbe occuparsi più di una cosa e meno di un'altra. Il problema è che chi lo dovrebbe fare, gli stati, la diplomazia, non lo fa. Questo è il punto vero su cui credo dobbiamo soffermarci, e naturalmente questo non elimina le responsabilità dei movimenti per la pace, che per l'appunto, come diceva Giulia, discutono spesso animatamente da posizioni anche diverse. Questo non mi preoccupa, questo è il sale della democrazia e il sale dei movimenti per la pace, che nonostante tutte le difficoltà e le situazioni avverse, comunque come un fiume carsico nella storia attraversano gli ultimi decenni del Novecento e questi primi decenni del XXI secolo, emergendo tutte le volte che davvero vi sono limiti, rischi per la pace e per la democrazia.
Ecco, Giulia Torini, a questo proposito, sempre cercando di definire e di raccontare cosa sono i movimenti per la pace nell'accezione poi più ampia di questa definizione possibile, c'è la questione della pluralità dei temi. Cioè, ci sono i missili, gli euromissili degli anni 80 o l'Iraq degli anni 90 e degli anni 2000, ma c'è una vastità, c'è un'ampietà che di temi che va dalle questioni naturalmente ambientali e climatiche in primis, fino alle questioni di casa nostra, una perdita del potere d'acquisto devastante, un massacro della classe media, sperequazioni sempre più vistose. Tutto questo ancora una volta definisce un movimento molto più complesso.
È vero, diciamo che oggi noi viviamo le conseguenze di quelle che sono state le scelte degli ultimi decenni, che dall'acquisto di armi e dall'inquinamento del suolo e dallo sfruttamento delle risorse portano oggi un impoverimento delle terre, uno sfruttamento dei popoli e quindi un impoverimento dell'economia per le classi più disagiate, addirittura oggi per la classe media. Il fatto che si pensi che oggi la classe media è impoverita fa capire quanto poi il capitalismo si sia spostato verso una perdita dei diritti che sono anche il diritto del potere d'acquisto, che poi regola, lo sappiamo, l'economia del mondo. L'Iraq è proprio l'esempio emblematico di come, per esempio, una guerra abbia poi portato allo sfruttamento del petrolio, che è qualcosa che ancora oggi, di cui ancora oggi vediamo le conseguenze. Il sud dell'Iraq è completamente devastato dall'estrazione violenta di questa risorsa di cui il mondo ha estremamente bisogno, e ne sentiamo parlare proprio anche in questi giorni in riferimento al Venezuela, che poi di ricchezza vera ha purtroppo questo oro nero, no? Che poi viene ricercato dagli Stati Uniti proprio perché le multinazionali ne hanno bisogno per le proprie economie. Nel sud dell'Iraq l'inquinamento ha portato a livelli di malattie altissimi, c'è cioè un altissimo tumore, tasso di tumore nei bambini, ovviamente la popolazione giovane, e queste sono popolazioni giovanissime quelle di cui stiamo parlando, e c'è una conseguente migrazione di massa per gli sfollati climatici. Tutte queste conseguenze, unite ovviamente al cambiamento climatico, che è sempre un fattore voluto dall'essere umano, che porta l'economia in questa direzione e quindi crea dei disastri globali di cui poi soffre appunto la popolazione media, noi vediamo ogni giorno le conseguenze, e quindi anche le decisioni e le scelte non tanto del mondo pacifista ma delle associazioni umanitarie, delle associazioni che si occupano di diritti ai più alti livelli, devono occuparsi del clima come primissima causa. E se la politica, come diceva giustamente Simone, non si occupa delle persone e quindi del loro benessere, e non è solo un benessere economico ma anche un benessere legato alla salute e quindi all'ambiente in cui vivono, ecco che lo devono fare i cittadini, lo deve fare l'attivismo per quanto possibile. E l'attivismo si può esplicitare soltanto in una società che consente di esprimere le proprie idee e, quando necessario, sempre più necessario, il proprio dissenso. Quindi ecco, questo è un cortocircuito, per cui se io, cittadina italiana, chiedo di poter vivere in un ambiente sano, e che possano farlo anche tutte le persone che soffrono dello sfruttamento delle risorse che il mio paese fa anche nelle zone e nelle terre che ho citato, come in tutto il Nord Africa, devo poter avere il diritto di sognare di vivere in una società migliore, e devo poterlo fare sulle leve economiche. Se però queste leve economiche, sulle leve economiche, sulle scelte delle risorse pubbliche, io non ho nessun potere, perché delego governi che pensano che invece che riparare ai danni del cambiamento climatico spendono per riarmare il paese, pensando che ci sia bisogno di difenderci da chissà quali guerre, e che quindi la spesa economica vada solo nel settore militare, ecco che io perdo completamente il mio potere decisionale, e allora a quel punto l'unico modo che ho di reagire è attivarmi e contestare quanto più possibile quello che i governi occidentali soprattutto fanno, a discapito ovviamente delle popolazioni che da decenni subiscono le decisioni. Ed ecco che devo avere per forza una parte attiva in questa organizzazione. Io ho scelto di farlo attraverso le organizzazioni che, come un ponte per, si occupano di cooperazione internazionale. C'è chi decide di farlo nei sindacati, nei partiti, nei movimenti sociali, nelle associazioni giovanili che crescono perché c'è una deriva, e a questa deriva si fa forza solo se ci si unisce nei nostri bisogni e nelle nostre lotte.
Giulia Torrini, siamo in chiusura, 30 secondi su un aspetto gravissimo che vorrei però non dimenticare in questa nostra trasmissione, cioè il mondo della pace, il mondo umanitario. Stiamo forse creando una categoria troppo vasta, ma ce lo permettiamo questa mattina? Non è solo sotto un attacco culturale e politico, ma anche economico. Cioè, in questo momento fare delle cose è diventato quasi impossibile dal punto di vista proprio del reperimento dei fondi. 30 secondi su questo, se sei d'accordo ovviamente.
Esattamente un anno fa io mi trovavo ad Amuda, Siria, dove lavoriamo da più di 10 anni e facciamo proprio umanitario, cioè ricostruiamo gli ospedali e aiutiamo la popolazione siriana a, per esempio, a partorire. Tutto questo accadeva un anno fa quando l'amministrazione Trump ha deciso di tagliare l'agenzia USAID, quindi troncando di netto i fondi in tutto il mondo per il settore umanitario. È chiaro che questa è stata una decisione imposta dall'altro che poi ha ricadute economiche fortissime e umanitarie e sociali sulla popolazione, in questo caso la Siria, ma ne ha colpito tutto il mondo, anche gran parte dell'Africa. È chiaro che questo è qualcosa a cui le associazioni come la nostra devono far fronte, e quindi è necessario, lo diciamo da sempre, ma ora più che mai, un cambiamento radicale anche da parte degli stati, delle risorse destinate a questo settore che è necessario per la vita. Non è solo una scelta politica, è un settore umanitario, si parla della vita delle persone. A questo dovranno rispondere tutti i leader mondiali un giorno, probabilmente.
E poi Simone Siliani, in chiusura, c'è chi vuole risolvere il problema, lei dice sterminandovi, diciamo così, questo è il termine esatto usato dall'ex, a questo punto, coordinatore di Empoli di Fratelli d'Italia, che ha detto che i comunisti, cito testualmente, virgolettato, che appunto hanno manifestato per la questione venezuelana contro Trump, andrebbero prima o poi, saranno finalmente sterminati anche loro. Ma dove siamo arrivati, Siliani?
No, siamo arrivati molto in basso nell'umanità, questo è il problema, e nell'intelligenza politica. D'altra parte, anche il coordinatore di Empoli, di Fratelli d'Italia, è lo specchio della classe politica che ci dirige o che pretende di dirigerci. Ma rispetto a questa caduta di intelligenza e di umanità, noi possiamo rispondere. Noi abbiamo un grande potere, oltre a quello di dire la nostra, manifestare la nostra idea. E il nostro potere, oltre quello di cittadini che votano, è quello dei risparmiatori. Su questo vorrei soffermarmi pochi secondi, perché tutto questo grande processo di riarmo si fonda su un grande meccanismo, e è quello di utilizzare non solo la finanza pubblica, quindi i finanziamenti degli stati o dell'Unione Europea, ma anche quella privata. E di quella privata noi abbiamo il potere, noi risparmiatori. Ecco, alla fine del mese di gennaio noi pubblicheremo la seconda, noi Fondazione Finanza Etica, pubblicheremo la seconda edizione del rapporto Zero Armi, che analizza sulla base di dati, numeri, elementi quindi oggettivi, il coinvolgimento delle banche italiane, delle maggiori banche italiane, saranno 24 quelle analizzate, nel settore degli armamenti, cioè quanto sono esposti verso imprese che fanno armi. Questo è un elemento importante di conoscenza che forniamo ai risparmiatori, a ciascuno di noi. Perché? Perché possano fare delle scelte consapevoli. Non scegliamo soltanto votando, scegliamo anche mettendo i nostri soldi in banche, investimenti, piuttosto che in altre. Ecco, qui ci sarà la possibilità di, attraverso questo strumento Zero Armi, la cui prima edizione è già sul nostro sito, è quella dello scorso anno, vedere se la nostra banca è coinvolta in questo ambito, perché nessuno ce lo dice, questo è il problema. Il settore degli armamenti è oscuro perché, per tanti motivi, perché non fa piacere comunque essere denominati come impresa che costruisce armi o banca che sostiene la produzione degli armamenti. Ecco, noi abbiamo degli elementi oggettivi di consapevolezza e di valutazione. Poi spetterà al risparmiatore decidere se continuare eventualmente a mettere i propri soldi in un canale che finanzia gli armamenti attraverso la propria banca, o invece cambiarla. E questa è una cosa, per fortuna, molto facile oggi, che noi possiamo attivare. È un grande potere che, quando decidiamo di attivarlo, come per esempio è successo nel Sudafrica con il boicottaggio nei primi anni 2000, ottiene dei risultati importanti.
Simone Siliani, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, grazie davvero a Giulia Torrini, presidente di Un Ponte, per aver partecipato alla nostra trasmissione. Buona giornata e risentirci.
Stai ascoltando Controradio.
FM,
DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.